1000 cose da dire.
Ed eccoci di nuovo in caduta libera verso gli abissi del sapere.
E state ascoltando 1000 cose da dire su Unige Radio, la voce dell'Università di Genova, con Milena Contini
e Paolo Piccardo. E benvenuti nella terza edizione. Siamo molto felici di accogliervi in questa nuova edizione e, come sempre, perché noi vogliamo mantenere le tradizioni attive, la stagione inizia il primo giorno d'estate, che è anche il giorno del compleanno mio e di Paolo. E per questa puntata davvero speciale abbiamo scelto un tema altrettanto speciale, anzi vorrei dire un metatema, perché noi in questo momento stiamo facendo radio e parleremo proprio della radio. Io sono molto felice di fare questo programma insieme a Paolo, perché fin da piccolissima ho sempre avuto una particolare predilezione per questo mezzo di comunicazione. E quindi diciamo che è una festa della radio e delle possibilità che la radio dà. E ne parleremo anche nel corso di questa puntata, che ha anche la veste di volervi presentare questa terza edizione, all'interno della quale io e Paolo ci siamo prefissi di toccare di più temi caldi dell'attualità. Come avrete ascoltato, l'ultima puntata della seconda stagione è stata dedicata al genocidio di Gaza e torneremo su questo e altri argomenti caldi, perché, visto che abbiamo questo privilegio, questa possibilità di poter parlare alle persone in modo diretto, gratuito, spontaneo, vogliamo sfruttarla, parola bruttissima ma in questo caso calzante, per dare il nostro piccolo contributo. E adesso io passo subito la parola a Paolo per il tema che ha scelto per voi, per parlare appunto della radio.
Non l'ho scelto io, perché di fatto nel momento in cui si parla di radio, per chi ama davvero la radio, c'è un evento particolare che marca fortemente tutto quello che riguarderà poi le trasmissioni radiofoniche e anche come la radio possa davvero influenzare in qualche modo le persone. Di fronte a me in questo momento ho una fotografia. Vorrei che voi la poteste vedere, vorrei che anche tu la potessi vedere, Milena, perché è la fotografia di Orson Welles. Mentre con un dito puntato verso l'alto e davanti un leggio sta parlando ai microfoni della Columbia Broadcasting System, quindi la CBS, per un programma che è avvenuto il 30 ottobre 1938. Ora, se io ti chiedo, il 30 ottobre tu cosa festeggi?
Niente.
Niente. Il 31?
È Halloween.
Va bene. Qua è venuto il 30, perché poi lo dovevano mandare il 31, cioè hanno fatto un po' un anticipo, no? La gente, proprio perché era il 30 ottobre, non ha capito che era uno scherzo, e lui ha cominciato con... hanno fatto un programma bellissimo, erano lui insieme ad altre persone, ovviamente non era da solo, e ha fatto che cosa? Si è messo all'interno del Mercury Theater on the Air, okay? Che era una trasmissione fatta appunto dalla CBS, lui 23enne, e offre delle interruzioni a quello che sembrava una programmazione normale della sera, per cui sentivano della musica ballabile e a un certo punto, con una voce molto secca da annunciatore, entra e in inglese, io non lo faccio in inglese per non offendere la memoria di Orson, però entra dicendo: signore e signori, vogliate scusarci per l'interruzione del nostro programma di musica da ballo, ma ci è appena pervenuto uno speciale bollettino dell'Intercontinental Radio News. Alle 7:40 ora centrale, il professor Farrell dell'osservatorio di Mount Jennings, Chicago, Illinois, ha rivelato diverse esplosioni di gas incandescente che si sono succedute a intervalli regolari sul pianeta Marte. Ok? Entra così. Poi tornano a ballare, a mettere musica ballabile, e poco dopo ritorna e spiega che queste esplosioni sembra siano poi seguite da mezzi che si stanno muovendo da Marte verso la Terra e il tutto va avanti finché non c'è l'arrivo dei marziani sulla Terra. E la narrazione diventa una testimonianza diretta, diventa una radiocronaca che via via si eccita, un po' come se fosse la radiocronaca di novantesimo minuto, no? Anzi, no, scusa, dei programmi che si facevano sul calcio, no? Che c'era l'eccitazione del cronista che diventavano parte integrante del gioco. Qua il cronista si eccita, si spaventa, e la gente ha cominciato ad aver paura, ha pensato davvero di essere invasa dagli alieni, e hanno dovuto spiegare che no, stavano semplicemente ispirandosi con una sorta di sceneggiato radiofonico, peraltro scritto da Howard Koch, al romanzo di Herbert G. Wells del 1897, riambientato negli Stati Uniti. Di lì poi sono nati anche i film tipo La Guerra dei Mondi, di cui conosciamo almeno tre versioni diverse. E questo è il potere della radio. Forse in un periodo in cui la radio era l'unica voce che veniva da fuori, perché non c'era la televisione, ed era l'unica cosa che non aveva una persona fisica che la stava producendo. Sì, certo, c'erano i fonografi con i dischi, c'erano i cilindri, però era qualcosa che veniva in diretta dal vivo, non era una registrazione. E quindi il fatto che venisse dal vivo, il fatto che fosse strutturata perfettamente, per cui programmazione radiofonica, intervento dello speaker che interrompeva per dare un annuncio, poi ritornava sulla musica, poi dava un altro annuncio, poi ritornava sulla musica, poi c'erano le testimonianze, i contatti con gli scienziati, ha reso tutto così vero da creare un panico totale nell'intera nazione degli Stati Uniti. Ecco, questo è la radio. La radio ti permette di arrivare alle persone, di parlargli. E tutto sommato, ora interpreto la tua parte di persona esperta in letteratura, non è forse quello che i cantori facevano raccontando le loro storie di casa in casa, di reggia in reggia, partendo da Omero, pensando allo stesso Ulisse che quando viene accolto dal re dei Feaci deve raccontare la propria storia, pensando alle Mille e Una Notte, dove non soltanto Scheherazade ma anche molti dei suoi personaggi si salvano la vita raccontando una storia e rendendola viva in quel momento, e con questo mutuo accordo per cui, anche se non è vera, facciamo questo patto, ci crediamo.
Sì, e soprattutto ci vogliamo credere, perché sicuramente loro sono stati bravissimi, ma neanche potevano ipotizzare quello che avrebbero scatenato. Sono stati fin troppo bravi, più bravi di quanto avessero progettato. C'è anche tanto desiderio di farsi stupire e poi magari, così la butto lì per fare una battuta malvagia, non tutti gli ascoltatori che si erano poi impanicati, uso questa parola impropria che non permetterei a un mio studente, non ne avevano un quoziente intellettivo stellare, ecco, magari c'era anche quella problematica lì. Ma al netto delle battute, sicuramente mostra, è un esempio di quanta potenza abbia questo mezzo. Io invece vorrei fare un salto ancora più indietro e parlarvi un po' di Guglielmo Marconi, ma non spaventatevi, non vi ripeterò le solite cose che si dicono su Marconi e sulla sua invenzione, chiamiamola così, implementazione del sistema che poi ha portato alla radio. Marconi lo conosciamo tutti, è una delle glorie italiane che viene sempre urlata. Sappiamo che visse tra il 1874 e il 1937 e su di lui, anche cercando sul web, si trovano tutte le informazioni. Io però vi vorrei invitare a riflettere su alcune notizie su questo personaggio, perché magari noi le sappiamo ma le abbiamo archiviate in uno degli spazi della nostra memoria senza indagarle e senza dare il giusto peso, anche per poi fare delle riflessioni che vanno oltre il Marconi stesso. Vabbè, Forse non tutti sanno che, famosissima rubrica di un giornale, la mamma di Marconi era irlandese e era nipote del fondatore della storica distilleria irlandese Jameson and Sons. Quindi diciamo che gli avi della madre avevano fatto i soldi con gli alcolici. E a molti forse non viene sempre in mente che Marconi fu fondamentalmente un autodidatta, nel senso che lui stesso dichiarò apertamente: non andai mai a scuola. La sua famiglia era benestante e quindi scelsero di farlo seguire da precettori privati in casa. Non mise mai piede in una scuola e non mise mai piede in un'università, a parte quando poi gli furono conferite svariate lauree ad honorem. Però questo è emblematico dei tempi. Lui è considerato globalmente un genio, un inventore, un visionario, ma non era andato a scuola. E qui mi viene un link, mi viene in mente che proprio nella nostra prima puntata di Mille cose da dire, dopo la puntata zero di presentazione, avevamo parlato di Grazia Deledda, il nostro premio Nobel femminile, l'unico premio Nobel femminile in Italia. Ecco, anche Grazia, che faceva parte di tutt'altro contesto, Marconi nella Bologna benestante, lei nel centro della Sardegna, da una famiglia che non era certo indigente, ma non era come quella di Marconi, ebbe la possibilità di andare a scuola solo fino alla quarta elementare e le piaceva talmente tanto a lei andare a scuola che decise di farla due volte la quarta, perché visto che non poteva accedere alla quinta fece due volte la quarta. Questo per dire che grandi personaggi della nostra storia in realtà si sono, come si suol dire, fatti da sé. Questo non vuol dire non è assolutamente un'esortazione a non fare l'università, ci mancherebbe, noi siamo all'interno di una radio universitaria. Ma oltre a questo volevo sottolineare anche il fatto che Marconi fu amico di D'Annunzio, fu grande amico di D'Annunzio, c'era una forte stima reciproca tra questi due giganti dell'inizio del Novecento in Italia, e fu a tutti gli effetti, non ci possiamo nascondere, un fascista. Ecco, su questo argomento ovviamente si sono spesi litri di inchiostro. E questa non è la sede per entrare nei meandri della questione, però ci tenevo a leggervi una frase di Marconi che ritengo sia abbastanza emblematica. Rivendico a me stesso l'onore di essere stato in radiotelegrafia il primo fascista. Il primo a riconoscere l'utilità di riunire in un fascio di raggi elettrici, come Mussolini ha riconosciuto per primo in campo politico la necessità di riunire in un fascio le energie sane, ripeto, sane del paese per la maggiore grandezza d'Italia. Ecco, io certo non voglio cadere nell'errore di estrapolare una frase e costruirci intorno tutta una teoria. Ve l'ho citata per sottolineare il fatto che Marconi non fu un fascista per modo di dire, perché gli conveniva e basta, fece anche appunto delle dichiarazioni, e non so perché, andrebbe indagato questo tema, forse qualcuno l'ha fatto o lo farà. Ad alcuni il fascismo viene abbonato e ad altri invece rinfacciato poi nel secondo dopoguerra. Ecco, io ho il sospetto che personalità così di spicco come Marconi vengano, tra virgolette, tra 300 virgolette, in qualche modo perdonate, o comunque gli venga data la possibilità di essere fascista sì, ma non troppo. Ad esempio, nel caso di Marconi, spesso viene ripetuto che lui morì nell'anno 1937, quindi prima delle leggi razziali del 38, prima dell'Aido Inchino, del fascismo italiano al nazionalsocialismo tedesco. Però chi sostiene queste teorie forse dimentica che in verità anche prima del 37 non è che i fascisti si fossero comportati proprio in modo specchiato. Ricordo che il delitto Matteotti è del 10 giugno 1924 e che la guerra di Etiopia di conquista e massacro va dal 1935 al 1936. Ecco, io non sono qui a mettere i puntini sulle i su questa questione, che appunto è molto più grande di me, della mia conoscenza. Però ci tenevo a sottolineare come sia bene, quando si affronta un personaggio, anche considerarlo rispetto al tempo in cui visse e anche come e perché si schierò da una parte oppure dall'altra. Cosa ne pensi, Paolo?
This is London calling, qui parla Londra, è il 27 settembre 1938. Ti basta?
Sì.
Le foglie volano, il maggiore con la barba, la gallina ha fatto l'uovo, la vacca non dà latte, Aldo dice 26 per 1. Perché la radio è uno strumento che può usarlo un regime, può usarlo chiunque, ma anche è uno strumento che passa oltre i confini e le barriere. E quindi, così come è potente o sembra essere potente quando messo nelle mani di un regime, è anche una forma di resistenza e di rivolta. E quindi permette a tutti di avere l'informazione. Peraltro, nulla. C'è una cosa in cui sbaglia tantissimo Marconi quando parla di aver unito i fasci. Perché noi sappiamo benissimo che la differenza tra una frequenza e un'altra è infinitesima. E quindi noi abbiamo una quantità infinita di frequenze su cui possiamo trasmettere. E nel momento in cui lo sappiamo fare, possiamo comunicare. E quindi, così come si possono intercettare le trasmissioni radiofoniche, si sa che è la forma più facile per essere intercettata, perché così come c'è un emittente, ci sono tanti riceventi e chiunque può ricevere. Tutto sta nel linguaggio che si usa. Quindi alla fine la radio è soltanto un mezzo. Chi sta da una parte che trasmette, come noi in questo momento, e chi sta dall'altra che riceve, come chi ci sta ascoltando, fa la differenza. Sei d'accordo?
Sì, sono d'accordissimo. E anche quando tu prima parlavi appunto del fatto che possono essere intercettate le comunicazioni, mi è saltato alla mente un episodio secondo me molto interessante della Seconda Guerra Mondiale, sempre. I tanto bistrattati nativi americani furono molto utili nelle comunicazioni, perché anche se venivano intercettati i messaggi, era molto difficile per i nemici decriptarli, perché ad esempio la lingua Dakota non ha una sua versione scritta con una grammatica e un vocabolario, e quindi comprendere quello che i Dakota si dicevano apposta nella loro lingua, tra l'altro usando comunque dei codici per non essere scoperti, per il nemico fu davvero difficile. E io ho sempre riflettuto sul fatto che queste, che erano diventate ormai delle minoranze, che erano e sono tutt'oggi discriminate, di colpo erano diventate una risorsa preziosa. Quindi è importante raccontare alla radio il passato e il presente, come noi lo vediamo, come noi lo percepiamo. E poi, Paolo, sai che io sono molto appassionata di musica e quindi mi era venuto in mente di fare riferimento anche alle canzoni che parlano della radio. E qui abbiamo un meta che rincorre l'altro, perché queste canzoni vengono passate alla radio e parlano della radio, e io ne parlo in una puntata alla radio dedicata alla radio. No, non è uno scioglilingua. Non farò un semplice elenco perché sarebbe davvero infinito, ma vi dico sicuramente che la mia canzone preferita dedicata alla radio si chiama proprio semplicemente La Radio ed è di Eugenio Finardi. E perché mi piace? Mi piace perché dice cose molto semplici e lo fa in modo immediato, nel modo che migliore, quello che prende la pancia. E pur non sapendolo Finardi quando l'ha scritta, ha interpretato il mio e quello di molti altri pensiero proprio riguardo a quei momenti bellissimi in cui si ascolta la radio. E vorrei citarne alcuni brani, ovviamente non cantando perché non voglio fare venire il mal di pancia a nessuno, però ascoltate le parole di Finardi.
Amo la radio perché arriva dalla gente. Entra nelle case e ci parla direttamente. E se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace ancor di più perché libera la mente. Con la radio si può scrivere, leggere o cucinare. Non c'è da stare immobili, seduti lì a guardare. E forse è proprio per questo che me la fa preferire, è che con la radio non si smette di pensare.
Ecco, secondo me quest'ultimo riferimento al fatto che non si smette di pensare è molto importante, perché invece la radio fa pensare, fa ragionare. Poi ovviamente voi sapete che sono anche metallara, l'ho detto 100 volte, quindi non posso esimermi dal citare Radio dei Rammstein. E poi farò un rapido elenco, ma ci tengo perché sono davvero delle bellissime canzoni, Ma che sarà di Edoardo Bennato, Radio Londra di Ivan Graziani, vabbè, Radio Gaga dei Queen non andava neanche
citata.
Volevo
vedere che non citavi anche loro, scusa.
No, non ti preoccupare. Radio Conga dei Negrita, Radio Varsavia di Battiato, se andiamo più sul nazional popolare c'è anche Le canzoni alla radio di Max Pezzali e poi un'altra canzone molto interessante è Radio Baccano di Gianna Nannini e Giovanotti. È una canzone anche questa ormai un po' datata, ma mi piace molto, prima di tutto riascoltandola anche quando pensavo a questa puntata l'ho trovata tragicamente attualissima proprio per la situazione planetaria che stiamo vivendo e del discorso che facevamo nella scorsa puntata in merito alle guerre, come sempre con risvolti economici eccetera, che vengono mascherate come guerre religiose. E poi c'è una frase che mi ha colpita particolarmente, che tra l'altro viene reiterata, ripetuta molte volte all'interno della canzone, che è «e faremo un gran baccano». Ecco, io e Paolo ci siamo prefissi di fare un gran baccano.
Assolutamente, cioè, sì, assolutamente.
Di continuare a dire la nostra, nonostante le critiche, le posizioni diverse. Noi siamo così, siamo liberi veramente, come dice Finardi, e quindi andremo avanti, anzi lo faremo sempre di più, perché continueremo a parlare di arte, letteratura, scienze, eccetera, ma cercando di trovare sotto queste discipline così interessanti, così belle, che ci arricchiscono, anche sempre un messaggio che va oltre. Dammi mano forte.
Sono d'accordo, per me è fondamentale aggiungere una voce di una band che ha finito di esistere per diverse ragioni. Adesso non entriamo nello specifico perché dovremmo farci una puntata a parte. Sono una band francese, Noir Désir, che nell'ultimo disco che hanno prodotto avevano una canzone in cui venivano citate le frasi di Radio Londra in francese.
Ah,
e
bello.
È il disco dove si trova uno dei più grandi capolavori, che è Le Vent Nous Portera, che quando era uscito praticamente tutti noi ascoltavamo ed era diventato anche un tormentone nelle radio italiane.
Sì.
Cosa posso dire? Vorrei fare una piccola aggiunta a quello che hai detto sui punti di vista e sulle opinioni sulla libertà. Noi siamo convinti, e lo dico senza essermi consultato con te, ma perché sono abbastanza certo della tua partecipazione a questo mio pensiero, che per poter essere liberi di dire e di pensare qualcosa bisogna offrire anche agli altri la libertà di dire e di pensare. Chiunque dica in nome della libertà che ti impedirà di parlare, automaticamente non sarebbe da ascoltare.
Certo, certo, questo è importantissimo, proprio perché noi ci rivolgiamo a tutti, proprio perché la nostra trasmissione esce anche in podcast, quindi si ha la possibilità di ascoltarla quando si vuole, quante volte si vuole, eccetera.
E di diffonderla e di farla conoscere in giro, perché mi raccomando, anche questo è un aspetto non da poco.
Certo, ascolta, le stagioni si susseguono, ma il calo di zuccheri
no, quello
resta.
C'è sempre, quello non ci possiamo fare nulla. E quindi direi di chiudere, quindi ti lascio la libertà di proporre l'email a cui possono scriverci e come scriverci, e poi andiamo a affrontare il calo di zuccheri in modo non radiofonico e più diretto.
Sì, anche perché fa un caldo feroce e quindi c'è bisogno di rinfrescarsi con dei cibi molto nutrienti, molto vitaminici.
Leggeri, ecco, e con tanta acqua.
Esatto, bevete molto e non uscite nelle ore più calde, diciamolo anche noi. Io mi sento importante a dirlo.
Vero, vero, importante, bello, sì, sì.
Mi dai, sembra di essere
e andiamocene via così, dai.
radio@unige.it, mettendo nell'oggetto mille cose da dire. Ciao!
Ciao, ciao!